di sera.
Benvenute, benvenute a Sei di Sera, io sono John Robbiani. In Iran continuano le celebrazioni per i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Ne parleremo con un esperto e soprattutto con la nostra inviata a Teheran. Quel che è certo è che si tratta di un momento importante per il paese e per il potere iraniano dopo la guerra con Israele e con gli Stati Uniti. Stati Uniti che proprio oggi, il 4 luglio, compiono 250 anni. Un anniversario di cui parleremo con uno storico e che ci permetterà di affrontare un altro spunto in chiave svizzera. Le due nazioni, infatti, Svizzera e Stati Uniti, sono spesso chiamate repubbliche sorelle per le loro affinità politiche e culturali. Andremo poi a Lampedusa, dove oggi il Papa ha espresso solidarietà ai migranti. E ci occuperemo di nuovo dell'escalation di furti nei negozi di armi in Svizzera, gruppi legati alla criminalità organizzata francese. L'ultimo caso stanotte in Vallese, con le forze dell'ordine che hanno usato perfino un super puma dell'esercito. Poi parleremo di droni, della possibilità di viaggiare come passeggeri su velivoli pilotati a distanza o addirittura senza pilota, ma le autorità federali frenano e ci dicono che ci vorrà un po'.
Ci sono degli esseri umani a bordo, i droni devono essere sottoposti a un processo di certificazione, l'infrastruttura, i piloti. Il processo è lungo, la tecnologia sta facendo dei passi avanti, non è per dopodomani, ci vorrà ancora del tempo. Il rischio è decisamente più elevato di quanto si fa oggi.
La voce di Antonello Laveglia, portavoce dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, ci spiegherà come mai in Svizzera per ora non è permesso volare a bordo dei droni. Allora, questo è il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, possiamo iniziare. E iniziamo dunque, come detto, dall'Iran, perché oggi a Teheran un'immensa folla di persone vestite a lutto ha reso omaggio all'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa in un attacco israelo-americano nella grande moschea Mosalla. È esposta la sua bara avvolta nella bandiera iraniana con il suo turbante nero. Il rito dura 6 giorni, si svolge in 5 città sante sciite, fra i fedeli, molte le incitazioni alla vendetta, e nella folla c'era anche la nostra inviata Naima Chicherio. Naima, una cerimonia del genere ha un solo precedente, il funerale del fondatore della Repubblica Islamica Khomeini. Allora ci furono scene di grande emozione collettiva, hai assistito a qualcosa di simile oggi?
Sì, in effetti sono due funerali molto simili nella loro organizzazione, però è vero che la folla sta reagendo, almeno finora, in un modo molto diverso. Nel 1989, quando ci furono appunto i funerali di Khomeini, a un certo punto la folla era così fuori controllo che prese d'assalto il feretro, strappando letteralmente la salma fuori dalla bara. Ci sono ancora immagini impressionanti di quel momento in rete. Questo qui invece è un funerale molto più composto, però traspare la sofferenza delle persone in ogni angolo della città. Ieri sera, di fronte all'abitazione di Khamenei, c'erano donne che piangevano aggrappate al portone, a ciò che ne rimane. E allora ho provato a chiedere loro: ma che cosa rappresentava la guida suprema per voi?
Sayyed Ali Khamenei, many of us call him Aqa, okay? Aqa as meaning the father of our nation.
Molti di noi lo chiamavano padre, mi ha spiegato una ragazza arrivata da Isfahan che parlava inglese. Padre come il padre della nostra nazione, ed è esattamente ciò che era. Un padre per noi, ma anche un nonno. Gli eravamo tanto vicini, lo amavamo davvero di un amore profondo. Sono passati tanti giorni da quando non c'è più, ma per noi è ancora tanto doloroso. Un'altra ragazza, anche lei arrivata da un'altra città, invece mi ha detto: io sono qui per dire addio alla persona più amata della terra. I martiri non muoiono mai davvero, restano sempre con noi, e morire da martiri è il modo più nobile per andarsene. Ecco, sulla figura di Khamenei le testimonianze sono tutte così, sono tutte molto simili.
Naima, sappiamo che non potevi fare domande politiche, questi i patti con le autorità iraniane che ti hanno concesso il visto, ma durante il funerale si è parlato della guerra.
Sì, certo, la dimensione politica non è mancata e devo dire specialmente dalla parte degli uomini. Molti di loro sono venuti a parlare con noi spontaneamente ed erano proprio arrabbiati. Questi non sono giorni di lutto e basta.
امروز ما اومدیم اینجا پرچم خونخواهی امام شهیدمون رو بلند کردیم.
Questo ragazzo, ad esempio, mi ha detto: oggi vogliamo innalzare la bandiera della vendetta per il martirio di Ali Khamenei. Giuriamo sul suo sangue che ci vendicheremo, che vendicheremo i crimini di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu. In questo passaggio dice: vi stiamo aspettando, vi troveremo in qualsiasi maledetto buco, andrete a nascondervi. Alcuni di loro hanno lanciato appelli ai cittadini dei paesi occidentali dicendo: ribellatevi ai vostri governi criminali, fate la rivoluzione così come l'abbiamo fatta noi nel 1979. Si rivolgevano soprattutto agli Stati Uniti, infatti sono poi partiti i classici cori con morte agli Stati Uniti, morte a Israele. La parola vendetta oggi è stata pronunciata veramente molte volte. Non ho però potuto chiedere cosa intendessero per vendetta né come intendessero attuarla. Però mi è stato poi spiegato che per molti sciiti la vendetta non è qualcosa di personale, qualcosa a cui pensa il comune mortale e che mette poi in atto. È qualcosa che verrà compiuto quando tornerà il Mahdi, ossia il Messia, e ci penserà poi lui a vendicare tutti i torti subiti sulla terra.
Naima Kikerio da Teheran, che ritroveremo tra l'altro al telegiornale di questa sera alle 20. Ora vediamo dunque quali messaggi l'Iran vuole trasmettere al mondo con questa lunga celebrazione. Con noi c'è Nicola Ped, esperto di Iran, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
Nicola Pede, allora, milioni di persone stanno seguendo i funerali di Khamenei. Le chiedo cosa vuole dimostrare il potere iraniano con questa cerimonia.
Allora, è innegabile che all'interno del paese ci sia anche una base di consenso per il regime. Probabilmente non è maggioritaria all'interno della popolazione, ma è comunque presente. Chi per opportunismo, chi per convinzione, e il regime vuole catalizzare questa capacità dimostrando che c'è una forte base di sostegno, che il popolo si è stretto intorno al proprio defunto leader e alle istituzioni, e quindi sta cercando di trasformare questo funerale in una manifestazione politica di consenso utile a veicolare questo messaggio di unità, di integrità e soprattutto di forza della Repubblica Islamica.
Ecco, le chiedo, allora, questo funerale ha un significato religioso importante anche per moltissimi musulmani sciiti. Basti pensare alle prossime tappe nelle città sante, eppure le circostanze della morte di Khamenei, ucciso in un attacco mirato di Stati Uniti e Israele, lo rendono un martire per molti. Molti partecipanti ai funerali, tra cui anche il negoziatore Kalibaf, invocano la vendetta. Le chiedo se è retorica oppure se è un obiettivo strategico.
Ma come raccontava anche la vostra corrispondente, la retorica della vendetta nella religione sciita deve essere letta in modo particolare. La vendetta in questo momento credo che sia intesa come una rivalsa politica e strategica dell'Iran, come una rivalsa che l'Iran intende conseguire soprattutto attraverso la conduzione di questo negoziato che soprattutto Kalibaf sta difendendo strenuamente. Kalibaf è parte del sistema politico conservatore tradizionalista, cioè quello che in questo momento sta cercando più di ogni altro di portare avanti il negoziato con gli Stati Uniti e di conseguire soprattutto gli obiettivi economici che ne conseguono. E la componente che più è ostile a questo accordo è quella invece degli ultraconservatori, ed è in questa componente che probabilmente si annidano anche le frange che vorrebbero vedere il conflitto continuare, vedere una rivalsa di natura militare, ma credo che la gran parte di questo componente dell'establishment guardi a una rivalsa sotto il profilo politico ed economico più che sotto il profilo militare.
Le faccio ancora una domanda. Allora, se guardiamo alla lista degli invitati a questi funerali, notiamo rappresentanti di una trentina di paesi, Cina, Russia, Turchia, per esempio, eppure gli emissari, con qualche eccezione, non sembrano essere di primo piano. La Cina, per esempio, ha portato il vicepresidente del Parlamento. Allora, le chiedo qual è la sua analisi della partecipazione diplomatica ai funerali di Khamenei?
Queste circostanze hanno sempre un costo politico, e da una parte quindi per alcuni paesi è necessario partecipare, però partecipare significa anche lanciare un chiaro messaggio e quindi molti di questi paesi hanno deciso di avere un profilo istituzionale più basso nella partecipazione proprio per non esacerbare poi i rapporti, soprattutto all'interno della dimensione internazionale con gli Stati Uniti e con altri attori della regione, Israele in modo particolare. Alcuni hanno però mandato vertici, il Pakistan, per esempio, l'India hanno mandato vertici di alto profilo e questo si inserisce anche in una dinamica di natura regionale che riflette quelli che sono i mutamenti in atto in questo momento nella regione medio orientale. La crisi del conflitto in Iran ha provocato conseguenze importanti. Molti di questi paesi non intendono più delegare agli Stati Uniti o a Israele la soluzione dei problemi e intendono quindi gestirlo attraverso una propria capacità di espressione politica che deve veicolarsi attraverso anche un profilo di alto profilo nella partecipazione alle esequie.
Era Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma, in diretta, che ringrazio. Ora cambiamo pagina perché Leone XIV è stato oggi per una visita di poche ore sull'isola di Lampedusa, isola di Lampedusa che è l'avamposto italiano nel Mediterraneo. Il Papa teneva molto a questo viaggio sulle orme di Francesco, che in uno storico discorso nel 2013 sull'isola aveva espresso la sua vicinanza ai migranti. Allora, e proprio la migrazione è stata al centro dell'omelia di Leone, e sentiamo un estratto.
Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
A Lampedusa troviamo l'inviato RSI Claudio Bustaffa. Claudio, Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue responsabilità. È stato questo il messaggio principale di oggi.
Buonasera, sì, è stato proprio questo, è un appello molto simile, va detto, a quello lanciato da Papa Francesco, come dicevi, 13 anni fa. Di fatto il messaggio della Chiesa Cattolica non è cambiato, ma è invece cambiato il mondo politico che resta attorno. Ricordiamo che nel 2013 avvenne un grave naufragio di migranti proprio qui a largo di Lampedusa e fu l'anno dell'avvio di Mare Nostrum, che era l'operazione navale di ricerca e soccorso in mare, un'operazione prima solo italiana, poi anche con l'aiuto di altri stati europei. E poi pochi anni dopo ci sono stati anche i tentativi, alcuni se lo ricorderanno, di ripartire tra gli stati europei i migranti che arrivavano in Italia e in Grecia. È un progetto in realtà mai decollato del tutto. Invece, negli ultimi anni l'Europa ha impresso una svolta rispetto a queste politiche, concentrandosi soprattutto sul fermare i flussi alla fonte o nei paesi di transito. Citiamo ad esempio l'accordo con la Tunisia, o prevedendo anche la realizzazione di centri per i rimpatri anche in paesi terzi, simili a quelli che ha realizzato e ora avviato l'Italia in Albania. Papa Leone oggi ha invece richiamato per questo l'Europa alle sue responsabilità, ha detto che ha le forze e le capacità per accogliere e integrare i migranti e per eliminare le cause che li costringono ad emigrare.
Claudio, questa visita ha avuto anche altri momenti simbolici, ha avuto un impatto anche sugli isolani, perché la presenza di Francesco, ricordiamo, fu dirompente.
Sì, Papa Leone ha visitato come Francesco tutti i luoghi simbolici, il cimitero dove sono sepolti anche i migranti morti in mare, la Porta d'Europa che è il monumento simbolo dei migranti e poi il porto che per anni ha visto, come tutti sanno, l'arrivo di centinaia di barconi, anche se va detto che l'accoglienza è stata decisamente meno numerosa rispetto a 13 anni fa quando c'era Papa Francesco, ma insomma dalle opinioni che ho raccolto c'è comunque grande gratitudine per essere arrivato qui in un'assoluta periferia. Certo, la situazione anche qui sull'isola è cambiata negli ultimi anni. Non c'è più da tempo nessuna emergenza sull'isola. Dico due dati, il centro migranti può ospitare 600 persone, oggi ci sono solo 40 migranti lì ed è la conseguenza di un forte calo dei flussi. Da inizio anno in Italia via mare sono arrivate circa 14.500 persone, che sono la metà rispetto alle 30.000 dei primi sei mesi dello scorso anno.
Era Claudio Bustafa da Lampedusa, anche lui in diretta. Ora passiamo torniamo alla Svizzera, dove la scorsa notte il Vallese ha vissuto una caccia ai ladri su vasta scala che ha impegnato vari corpi di polizia con droni e anche un elicottero, presa di mira ancora un'armeria. Sette persone sono state arrestate. Questo tipo di rapine sono sempre più frequenti in Svizzera. Lo scorso 20 giugno, ricordiamo, il colpo messo a segno a Camorino e la Polizia Federale ha anche creato una speciale task force. Partiamo però da quanto accaduto la notte scorsa con Alessio Veronelli.
È una delle armerie di Sion, questa volta l'obiettivo di un gruppo di 5 individui più 2 complici che la notte scorsa hanno impegnato la polizia vallesana. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, dopo che i ladri hanno forzato la porta principale dell'armeria, fuggendo poi con la refurtiva a bordo di un'auto con targhe francesi. Mobilitate diverse polizie comunali, utilizzati i droni e chiesto anche il supporto di un Super Puma dell'esercito equipaggiato con sistemi di visione notturna e termocamere, i sospetti sono poi stati fermati. Questa volta abbiamo detto sì, perché solo negli ultimi mesi i furti nelle armerie svizzere sono stati diversi. Già 5 in Romandia, Yverdon-les-Bains, Renon, Le Mont-sur-Lausanne, Vionnà e ancora Sion, Walbach e Gossau nella Svizzera tedesca e Camorino in quella italiana 2 settimane fa. Abbiamo recentemente istituito una task force speciale guidata dalla Polizia Cantonale di Zurigo e che comprende anche quelle di altri cantoni per avere un quadro nazionale della situazione, dice la portavoce di FEDPOL Berina Repesa, per individuare chi mette a segno i colpi, ma anche i clienti e soprattutto chi assume questi ladri. E parliamo spesso di minorenni reclutati in Francia, ma anche in Svizzera. Si parla qui, dice FEDPOL, di alcune centinaia di ragazzi e gli ultimi mesi sono stati solo l'apice di una serie di furti tentati o riusciti in Svizzera. La Polizia Federale ne indica almeno 150 fra armerie o garage o concessionarie di auto di lusso. FEDPOL che collabora con le polizie di altri paesi, in primis la Francia, dove è stata recentemente smantellata una rete di criminali specializzata proprio in questo tipo di furti.
Era un contributo di Alessio Veronelli sui furti e sulle rapine nei negozi di armi in Svizzera. Ora torniamo ad occuparci di quello che potrebbe essere il futuro, ma il condizionale è ancora d'obbligo, il futuro del trasporto dei passeggeri. Viaggiare su droni, viaggiare su velivoli senza pilota, su velivoli automatizzati.
Notate la qualità del suono, il silenzio di questo veicolo che, ripeto, può portare 200 kg o 2 passeggeri sospesi nell'aria.
Suoni presi da un reportage che abbiamo mandato in onda ieri, registrato all'aeroporto di Ambrì, dove è stato effettuato il primo test in Svizzera di un velivolo autonomo per il trasporto passeggeri, un progetto, si chiama Drone Via, che vuole cambiare il modo di spostarsi tra località alpine. Ma è musica semmai del futuro, perché in Svizzera e in Europa il trasporto di passeggeri sui droni non è permesso. La tecnologia non è ancora abbastanza sicura, mancano leggi e normative, e allora noi per capire la situazione ne abbiamo parlato con il portavoce dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Antonello Laveglia. Allora sentiamolo.
Il punto qual è? Ci sono degli esseri umani a bordo, Quindi per garantire la sicurezza, i droni devono essere sottoposti a un processo di certificazione, l'infrastruttura sulla quale si vola deve essere certificata, i piloti devono essere formati, le procedure devono essere definite. Quindi è qualcosa di decisamente più pesante dal punto di vista, se vogliamo, burocratico. Per cui, riassumendo, i voli con passeggeri o con pilota remoto sono una sfida maggiore anche per quello che concerne il quadro normativo che deve ancora evolvere e che è in evoluzione. La Svizzera lavora in particolare con l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea. Ci sono varie modifiche che saranno necessarie.
Ecco, Antonello Laviglia, mentre rispondeva, mi ha fatto pensare al fatto che per le auto a guida autonoma le prime certificazioni in Svizzera sono arrivate solo l'anno scorso e qui parliamo di velivoli.
Se un'auto automatizzata si ferma, se un drone automatizzato ha un problema rischia di cadere con il rischio che ne consegue.
In molti considerano questa tecnologia il futuro del trasporto passeggeri. Le chiedo che ruolo ha l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile in questa transizione, in questa fase?
Il nostro ruolo è quello di cercare di facilitare l'innovazione, di facilitare questi cambiamenti senza concessioni dal punto di vista della sicurezza, che deve essere garantita sia in volo sia al suolo.
Antonello Laviglia, 5, 6, 7 anni fa sulla stampa si parlava dell'imminente apertura anche in Europa, penso alla Gran Bretagna, ma penso anche all'Italia, di hub, di aeroporti da cui avrebbero volato droni con passeggeri, ma sarebbero anche partiti semplici trasporti di merci su velivoli a controllo remoto. Ecco, forse, ma magari mi sbaglio, ecco, probabilmente la tecnologia non c'era ancora. Ora si è più vicini. E quanto si è più vicini?
Il processo è lungo, richiede diversi passaggi. La tecnologia sta facendo dei passi avanti. I costruttori portano avanti dei progetti promettenti. Ce ne sono sia a livello europeo che extraeuropeo. Si stanno concretizzando diversi aspetti per avere una normativa più solida e permettere alla tecnologia di essere inquadrata. Detto questo, l'operatività, diciamo, commerciale non è per dopodomani, ci vorrà ancora del tempo. Il rischio intrinseco a questo tipo di operazioni dove dei passeggeri sono coinvolti è decisamente più elevato di quanto si fa oggi.
Lasciamo da parte il trasporto di persone, parliamo del trasporto di merci attraverso appunto veicoli a controllo remoto o automatizzato. Da questo punto di vista, che tipo di limitazioni ci sono in Svizzera?
Questo tipo di attività esiste già oggi, vengono però autorizzate sulla base di un'analisi di rischio fatta per ogni caso specifico. Si tratta di un'analisi piuttosto pesante che deve analizzare svariati punti per cercare di ridurre i rischi connessi. Però esistono già queste attività, possiamo immaginare per il trasporto di pannelli solari che vanno poi montati sul tetto, proprio perché in questo caso c'è sempre la presenza umana che pilota gli apparecchi, non ci sono passeggeri, quindi il rischio è inferiore.
Queste le spiegazioni del portavoce dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Antonello Laviglia. Cambiamo pagina perché oggi è il 4 luglio ed è la festa nazionale americana e quest'anno è davvero una ricorrenza particolare perché gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dalla monarchia inglese. Una ricorrenza segnata da una costa all'altra, da numerose celebrazioni, in particolare nella capitale Washington, ma sullo sfondo di un paese lacerato da profonde divisioni politiche. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha colto l'occasione per parlare con uno storico dell'eredità di una delle figure centrali della nascita degli Stati Uniti, George Washington, eroe della guerra di indipendenza e primo presidente della neonata Unione.
Tom Donnery, lei insegna storia americana all'Università di Richmond in Virginia. Ci aiuti a capire come è ricordata oggi la figura di George Washington.
Classically, George Washington is obviously thought of as the father of the country.
George Washington è universalmente riconosciuto come il padre della patria e nell'immaginario della gente ciò può portare a una pluralità di significati. Ma in generale penso che gli americani ritrovino in Washington tutte le virtù che vorrebbero vedere nel leader della Repubblica, in primo luogo il suo carattere. I fondatori erano persuasi che per avere successo la neonata Repubblica doveva essere guidata da uomini che avevano per obiettivo principale il bene comune, uomini guidati dalla ragione e non dalla passione, aperti al confronto e alla deliberazione piuttosto che inclini a prendere decisioni impulsive. E per molti americani George Washington incarna questa idea di come deve essere un leader.
For a lot of Americans, they look at George Washington as the ultimate embodiment of that vision of leadership.
Professore, qual è l'insegnamento principale o gli insegnamenti principali che Washington ha lasciato alle future generazioni di americani?
George Washington really is one of the great unifying symbols.
George Washington è uno dei grandi simboli unificatori della nazione. Il suo famoso discorso d'addio contiene quello che è forse il suo insegnamento più importante, il fatto che, a differenza di un monarca, Washington riteneva giusto cedere agli altri il potere. Lo ha fatto al termine della Rivoluzione americana, quando ha ceduto il comando dell'esercito, e lo ha fatto da presidente al termine del suo secondo mandato, anche se sarebbe stato facilmente rieletto una terza volta. Questo concetto della pacifica transizione dei poteri è una delle grandi conquiste della storia americana e George Washington ne è stato il precursore.
Of the people, and so this idea of a peaceful transfer of power is one of the great achievements in American history, and George Washington is at the absolute core of it.
Oggi lo sappiamo, l'America attraversa una fase di profonde divisioni, di grande polarizzazione. Eppure già all'epoca della Dichiarazione di Indipendenza la neonata Unione non era poi così unita.
He sees rising partisan divisions among.
Washington era conscio delle crescenti divisioni tra gli americani. Divisioni tra le regioni, tra nord e sud del paese, ma anche divisioni interne alla sua amministrazione, tra chi aveva visioni diverse per il suo governo. Washington aveva intuito che una volta che una società viene infettata dal virus del settarismo, chi è al comando comincia a pensare esclusivamente ai propri interessi e perde di vista il bene comune. Washington e gli altri padri fondatori sapevano che una delle conseguenze della libertà è il confronto delle idee. E il suo superpotere è stato quello di saper ascoltare tutte le opinioni, anche di chi non condivideva le sue idee, e alla fine usare il buon senso per arrivare a una decisione nell'interesse comune. Washington sapeva che una deriva verso il settarismo avrebbe con il tempo diviso il popolo americano, indebolito la Repubblica, minato il successo dell'America.
And ultimately, undermine the success.
Professor Donnelly, se George Washington avesse la macchina del tempo e potesse vedere l'America di oggi, che cosa penserebbe?
It was very difficult to predict how a member of the founding generation like George Washington might look.
Beh, è davvero difficile immaginare cosa penserebbero i padri fondatori dell'America contemporanea. Senza dubbio resterebbero sbalorditi dal progresso tecnologico e da come la società è evoluta in 250 anni. Ma penso che soprattutto George Washington sarebbe rincuorato nel constatare che la Repubblica è sopravvissuta a tutte le sue sfide. I padri fondatori sapevano di non essere perfetti, sapevano che l'Unione non era una costruzione perfetta. Una delle virtù della Costituzione americana è proprio quella di essere un organismo vivente che può essere modificato e adattato. Washington e gli altri fondatori erano consci di non detenere il monopolio della saggezza. Hanno scritto la Costituzione basandosi sugli insegnamenti della loro esperienza, ma hanno anche previsto che le future generazioni potessero adattarla alle esigenze del loro tempo per rendere la nostra Costituzione e la nostra Unione un po' più perfette.
Would learn from our own experience and continue to make the Constitution and the Union more perfect.
E questa ricorrenza è per noi l'occasione di parlare non solo di come sono nati gli Stati Uniti, ma anche di sottolineare che ci sono molte cose che li accomunano alla Svizzera. I due paesi venivano addirittura definiti repubbliche sorelle. Il perché ce lo spiega Johnny Canonica.
In primo luogo perché ci sono delle somiglianze sia dal punto di vista storico sia politico per quel che concerne l'organizzazione dello Stato. Dal punto di vista storico sono evidenti le similitudini che hanno portato all'indipendenza dei due Stati. In Svizzera il patto federale del 1291, siglato dai rappresentanti dei tre cantoni cosiddetti primitivi, Uri, Svito e Unterwaldo, per affrancarsi dal dominio degli Asburgo, per quel che riguarda gli Stati Uniti, l'Unione l'unione delle 13 colonie situate sulla costa atlantica in ottica anti-inglese con la dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio di 250 anni fa. Atti che avevano motivazioni economiche ma anche politiche contro un potere centrale forte e opprimente.
Ci dicevi anche di somiglianze riguardanti l'organizzazione dello Stato.
Sì, prima di tutto in entrambi i casi si tratta di due federazioni di stati e quindi di stati tra loro indipendenti ma uniti da una forma di potere superiore, voluto e non imposto dall'alto. Si tratta di una forma per così dire anomala, soprattutto se si pensa che nel Settecento la maggior parte degli stati europei prevedeva un potere centrale forte incarnato da un sovrano. Quando poi la Svizzera alla fine della guerra del Sonderbund scrisse la sua prima costituzione per così dire moderna, questa si ispirò largamente a quella americana, un sistema parlamentare bicamerale nel quale le due camere del Parlamento hanno una forma identica, con la Camera dei Rappresentanti e il Consiglio Nazionale nei quali gli eletti rappresentano i cittadini e il Senato e il Consiglio degli Stati con gli eletti che rappresentano rispettivamente i singoli stati e i cantoni. E per quel che riguarda il Consiglio degli Stati, il numero dei rappresentanti è addirittura identico tra i due stati, con due rappresentanti per ogni singolo stato americano e per cantone. Vi sono comunque delle differenze. In Svizzera i due rami del Parlamento hanno identici poteri e competenze, non così negli Stati Uniti.
Ecco, e ci sono altre osservazioni da fare.
Te ne cito due. In primo luogo il fatto che, oltre che essere due federazioni di stati, sono due paesi che credono nel liberalismo e nel libero mercato. Secondariamente, il concetto di repubbliche sorelle viene evocato più dalla Svizzera che non dagli Stati Uniti. Alla Svizzera ritorna infatti comodo farlo, vista anche la differenza di dimensione tra i due paesi. Resta comunque il fatto che la Svizzera, poco più di 9 milioni di abitanti contro i 342 milioni degli Stati Uniti, è tra i maggiori investitori esteri in America e che la bilancia commerciale tra i due stati vede la Svizzera esportare oltre oceano più di quanto non importi. Una sorella minore, insomma, ma non così tanto.
E su questo contributo di Gianni Canonica termina questa edizione di 6 di sera, edizione preparata con Veronica Alippi. Dopo lo sport, nel magazine culturale, Angelica Arbasini ci parlerà, tra le altre cose, della mostra dell'artista Luisa Figini al Museo d'Arte Comunale di Ascona. Da parte mia è davvero tutto, passo la linea allo sport. A domani.